Capiago, esercizi dell'agosto 2013, guidati da padre Elia Citterio. Seconda meditazione del terzo giorno.
Allora, adesso passiamo al terzo annuncio che prendiamo da Marco capitolo 10. Allora, il terzo annuncio è abbinato, come gli altri due del resto, no? A una ammonizione, sempre attorno a questa grandezza che gli uomini cercano, no? Allora, l'annotazione è: Gesù sta salendo così decisamente a Gerusalemme che gli altri hanno perfino paura. Mentre erano sulla strada per salire a Gerusalemme, Gesù camminava davanti a loro ed essi erano sgomenti. Coloro che lo seguivano erano impauriti. Poi Gesù prende in disparte i discepoli e fa per la terza volta l'annuncio della passione, e questa volta la descrizione è molto precisa. Leggo brevemente il testo. Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il Figlio dell'uomo sarà consegnato ai capi dei sacerdoti e agli scribi. Lo condanneranno a morte e lo consegneranno ai pagani. Lo derideranno, gli sputeranno addosso, lo flagelleranno e lo uccideranno. E dopo 3 giorni risorgerà. È l'annuncio più dettagliato. Di per sé, secondo la suddivisione in capitoletti delle edizioni moderne della Bibbia, quello che adesso segue è un altro argomento. Allora, se voi vedete, sai, quei titoletti in rosso, no? Allora, terzo annuncio della passione, poi la domanda dei figli di Zebedeo, come fosse un'altra cosa. Invece vanno letti insieme. Gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, dicendogli, nel passo parallelo mi pare di Matteo, vogliono un po' mettere a riparo gli apostoli mandando avanti la loro madre, ma la sostanza è che riguarda loro due. La domanda è: maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo. Prego. Cosa volete? Gli risposero: concedici di sedere nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. Aveva già provato Pietro la prima volta ed era stato respinto. Adesso provano altri due. Tra l'altro sono i 3 apostoli che sono sempre presi in disparte da Gesù nei vari eventi assolutamente particolari. Classico, trasfigurazione, Getsemani, poi anche in altri, però classico, no? Monte Tabor, Getsemani. Gesù disse: prenda la larga. Ma non sapete neanche cosa chiedete? E fa la domanda: potete bere il calice che io bevo o essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato? E loro non è che ascoltavano come noi, non è che pensavano al battesimo, noi sapevano bene cosa voleva dire, perché sono tutte terminologie delle scritture. E gli apostoli conoscevano le scritture. rispondono, lo possiamo. Allora Gesù continua, si rassegna. Ho capito, voi potete fare questo, riconosco, e aggiunge: il calice che io bevo anche voi lo berrete, e nel battesimo in cui io sono battezzato anche voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo, è per coloro per i quali è stato preparato. Siete voi? Non mi esprimo. Poi il brano continua, perché gli altri che ascoltano questa a loro modo di vedere provocazione nei loro confronti, ma come? Gli altri 10 cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. Allora di nuovo Gesù, allora poi parla a tutti, e parlando a tutti dice: voi sapete che coloro i quali sono considerati governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi li opprimono. Perché parla così rispetto alla domanda di Giacomo e Giovanni? Perché si tratta sempre della gloria condivisa con il Messia, che diventa giudice, nel senso di amministra il potere di Dio. Ecco perché qui parla e porta l'esempio dei capi delle nazioni, perché siamo nell'ottica dell'esercizio del potere. Allora, nel mondo avviene così. Tra voi, però, non è così. Ma chi vuol diventare grande tra voi sarà vostro servitore. Cioè ritorna quello che avevano già visto precedentemente. E chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. E poi dà la giustificazione di fondo di questo modo di esprimersi. Anche la giustificazione viene sempre dalla sua realtà. Anche il figlio dell'uomo, infatti, non è venuto per farsi servire, ma per servire. E qui viene aggiunto quello che prima non c'era, e dare la propria vita in riscatto per molti. È l'aggiunta particolare di questo brano. Questo è il contesto. Per collegarlo ancora più precisamente nei riferimenti che sono essenziali per cogliere il senso di queste parole di Gesù, allora guardate la liturgia della domenica 29, sempre del ciclo B. Allora, questa liturgia abbina al brano del Vangelo il passo del quarto carme del servo di Yahweh, quello del capitolo 53, dove si descrive dettagliatamente la passione che subirà quel servo di Yahweh, che da sempre nella tradizione cristiana è stata letta in funzione della passione di Gesù. Ma la cosa caratteristica è il salmo che viene scelto, direi non tanto a commento, ma a visione, cioè come se io devo entrare a vedere di che cosa si trattano. Il salmo che viene fatto proclamare è il salmo 32. Non so se voi sapete che questo salmo, allora, lo riprendo, il Salmo 32 nelle Bibbie è titolato in quello rosso, no? Quella è la rubrica, Inno alla Provvidenza, ed è un inno in cui si dichiara l'amore di Dio per il suo popolo secondo le opere che ha fatto. A un certo punto, è praticamente il versetto 10-11, viene detto così: il Signore annulla i disegni delle nazioni, rende vani i progetti dei popoli. Leggete sempre, c'è il popolo, no, che deve arrivare nella terra promessa, poi una volta che si è insediato deve vivere ed è sempre insediato. C'è sempre qualcuno che va contro, che cerca di distogliere, che cerca di allontanare, eccetera. Però si aggiunge: ma il disegno del Signore, adesso si traduce così, ma il disegno del Signore sussiste per sempre, i progetti del suo cuore per tutte le generazioni. Come a dire, può succedere quel che volete, quello che ha voluto il Signore non cambia, quello che ha voluto il Signore lo realizza. Questo è abbinato sia alla storia del popolo di Israele, che nonostante tutte le prove alla fine arriva, poi di nuovo naturalmente non è che la vita una volta arrivati nella terra promessa si svolge come immaginavano, è tutto un dramma continuo, no? Però sempre nell'ottica di questa promessa di Dio che si compie, no? E poi è abbinato alla vicenda di Gesù nella sua passione, nel senso che c'è come una specie di opposizione, e che la liturgia descrive prima, anche nei versetti del Vangelo, prima è l'opposizione degli scribi, dei capi del popolo, poi è l'opposizione dei pagani. L'effetto è che tutto è, come dire, è non coagulato, come si dice quando tutti si mettono d'accordo per andare contro. No, c'è un termine più, comunque, e non mi viene il termine. Tutti si.
No. Coalizzano.
Ecco, bravo. Tutti sono coalizzati contro. Ma l'eco del salmo è. Rende vani i progetti dei popoli, annulla i disegni delle nazioni, cioè tutto quello che si vuole ottenere andando contro questo figlio di Dio mandato per mostrare quanto grande è l'amore del Padre per i suoi figli, sembra che, diciamo, vanifichino questo disegno, ma in realtà non fanno che costruire il contesto perché risplenda ancora più grande. Il Salmo è letto all'interno sia della profezia ma anche della passione di Gesù, sempre per far vedere che se il Signore ha deciso questo, ha voluto questo, lo realizza. Noi, è ricordata allora il primo annuncio della passione, la prospettiva mondana, noi immaginiamo che la realizzazione debba corrispondere alle nostre immagini. Se noi vogliamo essere contenti, noi supponiamo che le cose ci vadano bene, se no come fai a essere contento? Ma questo non corrisponde alla logica di Dio e ai segreti di Dio, se no in realtà non è un segreto di Dio che viene rivelato, è semplicemente una cosa che va bene, ma il cuore non si riempie di quello perché è fatto sulla misura di Dio. Allora, in questo terzo annuncio viene sempre di più messo in luce che quella grandezza, stavolta nella domanda dei due apostoli, non è semplicemente la grandezza, io voglio essere grande, ma io voglio il risultato di questa grandezza, cioè che anch'io sono lì a giudicare. Tenete conto che di questi due discepoli, Giovanni e Giacomo, sono gli unici due discepoli di cui si racconta che non hanno tradito, non sono scappati. Di Giovanni è quello che, perché era conosciuto, comunque segue sempre Gesù anche nella sua passione, mentre tutti gli altri scappano. Di Giacomo si racconta, non tanto nel testo, ma nella storia, che è stato il primo apostolo che ha perso la testa nell'anno 44, quindi più o meno 14 anni dopo, più o meno, no? La morte di Gesù. Allora, quando questi due apostoli fanno la richiesta, non dovete immaginare che facciano una richiesta come di vanità, come fossero due persone, cioè due vanesi, no? due borriosi che a tutti i costi vogliono sedere là. C'è dietro una profondità che è garantita dalla sincerità dell'adesione. Di Giovanni e Giacomo non si dice mai che loro o sono scappati o hanno tradito, mai. Dei vari discepoli erano gli unici due che potevano fare questa richiesta in maniera integra. Difatti, quando Gesù dice: prima non sapete quello che chiedete, e poi presenta la condizione, gli altri dicono: va bene, accettano. Però guardate anche qui la misteriosità. Di tutti gli apostoli, l'unico di cui non sappiamo se è morto martire o no è Giovanni. Non sappiamo. Le notizie del martirio di Giovanni sono così tardive che è logico pensare che sono, diciamo così, costruite sul fatto di renderlo uguale agli altri apostoli, che sono tutti morti martiri, ma Giovanni no. Allora, quel bere il calice noi lo possiamo. Per Giovanni in cosa è consistito? Una nuova risposta. È solo per mettere in risalto, no, la misteriosità della parola e di quello che viene rivelato. Di Giacomo invece è il primo che perde la testa, quindi corrisponde, no? Ma per Giovanni il dire possiamo bere il calice cosa comporta? Lui, almeno a tutt'oggi, non si ha notizia sicura che lui sia morto o morto. Cioè tutte le notizie che noi abbiamo dalla storia sembra che Giovanni non sia morto martire. Non solo. Per cogliere la portata di questa, diciamo, di questo colloquio tra i due apostoli e Gesù, ci dobbiamo riferire a dei passi paralleli che non alludono alla loro vicenda, ma alludono a quello che hanno chiesto. Allora, se voi andate a Luca 22:27, allora Gesù ha appena annunciato il tradimento di Giuda, siamo alla fine, sta per scatenarsi, no? La vicenda poi della passione di Gesù. Gesù rivela che uno di voi mi tradirà, e poi stranamente in quel contesto drammatico c'è la discussione chi è il più grande, ed è qui che viene riportato quello che segue la domanda dei due apostoli a Gesù nel contesto di Marco: i re delle nazioni le governano, no? Voi però non fate così, ma chi tra voi è più grande diventi come il più giovane del più piccolo, e chi governa come colui che serve. Infatti, di nuovo parla di sé, di cui ha appena svelato che uno di loro lo tradirà, perché si compia questa realtà. Chi è più grande? Chi sta a tavola o chi serve? Non è forse colui che sta a tavola? Eppure io sto in mezzo a voi come colui che serve. Poi annuncia il rinnegamento di Pietro e poi parla del combattimento decisivo, cioè del momento della passione. Se andate al Vangelo di Giovanni, cioè quando lui dice che è arrivata la passione e è l'ora del principe delle tenebre, no? Ma lo dice in un modo particolare. Eccolo qua. Ah no, capitolo 14, non 12. Allora, è alla fine del capitolo 14. Allora, non parlerò più a lungo con voi perché viene il principe del mondo. Contro di me non può nulla, ma bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre e come il Padre mi ha comandato, così io agisco. Ora, in questa logica del non è venuto per essere servito, ma per servire, oppure per dare la vita in riscatto di molti, la condizione per cui lui possa fare questo è data da questa espressione di Giovanni, che purtroppo noi traduciamo: viene il principe del mondo, contro di me non può nulla. Ma in realtà il testo non parla di contro, si dice viene il principe del mondo. Allora, collegate al salmo che dicevo prima, le nazioni si coalizzano contro, si vuole, come dire, distruggere quello che Dio aveva preparato con quel profeta, con quel Messia. Questa coalizione segue la logica del principe del mondo che non accetta questo, no? Allora, viene, quindi si scatena al massimo del suo potere e il testo dice: in me non ha nulla. Come dire, quello che io vivo lui non lo può assolutamente comprendere, perché non c'è nulla che lui possa riconoscere come suo. Cioè, non c'è in me niente di questa prospettiva mondana della gloria, della riuscita, del potere, niente. Perché in me c'è solo, tutti devono conoscere che io amo il Padre. L'amare il Padre da parte di Gesù è amarlo in quanto il Padre ama tutti i figli. L'amore di Gesù per il Padre, già vi dicevo stamattina, è collegato direttamente al fatto che è così intimo del Padre nel suo amore per tutti i suoi figli. Allora, quando viene il principe del mondo e si scatena, e il potere ce l'ha, però è un potere vuoto, nel senso che da una parte ottiene il massimo che può ottenere, cioè lo fa fuori. Dall'altra si rivela proprio in questo potere la sua inconsistenza, perché proprio quando sembra ottenere di prevalere, in realtà è vinto, perché risplende nella sua, diciamo, nella sua bellezza, quello che è l'amore del Padre per tutti. Il dire in me non ha nulla, poi collegatolo sempre, non c'è nulla che appartenga alla prospettiva mondana. Non c'è nulla che in Gesù sia significativo a partire dalla dinamica, dalla logica del mondo. Allora, il male, il principe del mondo, il male può venirti contro, se ti danno una botta ti fa male, ma questo male non stacca, non separa né da Dio né da chi te lo dà, perché tu sei così dentro questa volontà di benevolenza di Dio che tu la fai proprio splendere. Quando Pietro svolgerà il suo primo grande annuncio pasquale, no? La prima, diciamo, la prima grande predica che gli apostoli fanno, alla fine cosa si dice? Si sentirono trafiggere il cuore perché hanno guardato verso colui che è stato trafitto. Cioè la trafittura è l'espressione del in me non ha nulla, anche se tutto il suo potere si è esercitato. E proprio da questa trafittura risplende la grandezza dell'amore di Dio per noi. Lì è proprio vinta totalmente la logica di questo mondo. In questo terzo annuncio della passione, quello che si sottolinea in particolare, che non dovrebbe avere potere su di noi questa logica del mondo, è una cosa specifica, che è questa. Quando Gesù risponde ai due discepoli, voi siete capaci di bere il calice che io bevo, voi sarete battezzati, cioè subirete la morte come la subirò io, ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo. Allora, la particolarità è questa: Gesù svincola, guardate che noi non siamo mai d'accordo su questa cosa, ma è fondamentale. Gesù svincola la grazia del seguirlo e del soffrire per lui da ogni altra finalità umana, da ogni altro interesse o scopo pur nobile che sia. Non esiste scopo più nobile se non questa, come dire, questo seguire il Signore per il Signore. Punto e basta. La cosa strana però è questa. Pensate alla contraddittorietà con cui la Chiesa annuncia la salvezza. Allora, tutti conoscete l'espressione nessuno merita il paradiso, d'accordo? Chi è che può meritare il paradiso? Nessuno. E contemporaneamente si dice che il paradiso è la ricompensa delle opere buone. Allora, vi mettete d'accordo? Capite la questione, no? Allora, la comprensione di questo tipo è qui che bisogna anche affinare l'intelligenza, ma è l'intelligenza del cuore. Allora, non è vero che non c'è un legame tra il seguire Gesù e la ricompensa, detto in termini di questo brano, tra la gloria che si vuol possedere e la capacità di seguire il Signore. Solo che guai all'uomo che la considera per sé, cioè guai all'uomo che la mette come uno scopo del suo seguire il Signore. Questo è segreto di Dio, va lasciato totalmente a Dio. Quindi non che non ci sia il collegamento, ma guai a stabilirlo noi. Perché se noi disponessimo di questa, diciamo così, di seguire il Signore con uno scopo, noi abbasseremmo, ma proprio di tanto, il valore dell'amore del Signore per noi. E ogni volta che noi abbassiamo questo, il cuore non può riempirsi, non può stare pieno. Non è, e questo ci è indigesto, ma è vero, non è possibile seguire il Signore aspettandosi una ricompensa. È il contrario di quello che noi facciamo solitamente. Perché ne verrebbe svuotato l'anelito di fondo dei nostri cuori. Gesù rifiuta ogni collegamento tra il desiderio di gloria e la sua sequela. Questo nesso è custodito solo da Dio. Se noi non abbiamo una tale confidenza con Dio da lasciarglielo tutto in mano sua, questo nesso, il nostro cuore non sarà mai pulito nell'amare il Signore. E se non è pulito nell'amare il Signore, non sarà disposto ad amare i suoi fratelli, il che vuol dire non sarà disposto a servirli. Capite la forza di questo collegamento? Ora, se noi ci domandassimo, ma qual è la ragione di questa situazione che il nostro cuore vive? Qual è la ragione? Non ho trovato delle risposte, diciamo, definitive, e forse non c'è nemmeno. Ma un tentativo di risposta è questo. Diverse volte Gesù, soprattutto nel Vangelo di Giovanni, dice che se uno viene a lui è perché il Padre glielo ha rivelato, no? Cioè, per esempio è caratteristico Giovanni 6,44: nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato. Ora, cosa vuol dire essere mossi dal Padre? Secondo me può alludere a questo. Vuol dire condividere l'amore di benevolenza che in Gesù ci raggiunge e ci fa riposare, non allude ad altro. È come dire, noi siamo disposti, senza altro scopo, a far splendere nella nostra vita questo amore di benevolenza del Padre per tutti. E siccome l'agire di Dio è reale, ha bisogno di cuori concreti perché questo possa risplendere. Non che io sono capace di, ma se io accolgo questo amore del Padre, in me può risplendere per far sì che possa arrivare ad altri. Tanto che spesso io dico, noi non dobbiamo cercare di amare i nostri fratelli, ma dobbiamo cercare di far sì che il nostro agire non impedisca a nessuno di loro di scoprire, di vivere l'amore di Dio. Se noi fossimo più umili nel riferirsi ai nostri fratelli, saremmo più efficaci nel far splendere l'amore. Perché non si tratta per noi di diventare capaci di amare gli altri, di amare il nostro prossimo, ma si tratta di far sì che il nostro agire, che è, diciamo, come informato da questa riconosciuta grazia che viene da Dio a noi, allora noi ci poniamo nella condizione di far sì che con questo nostro agire noi non impediamo a nessuno che questo amore del Padre tocchi, arrivi a ogni cuore. Se noi potessimo togliere gli impedimenti perché quell'amore sia goduto da tutti, noi siamo proprio servi di tutti. Con questa aggiunta, che è tipica di questo terzo annuncio, Gesù dice, non solo come negli altri annunci, che ci invita a essere servi di tutti, perché lui è venuto per servire, e poi si aggiunge per dare la vita in riscatto di molti, molti, della moltitudine, cioè di tutti, no? Dare la vita in riscatto. Voi avete mai pensato che cosa vuol dire profondamente per il nostro cuore questo? Allora, l'immagine di fondo è quella tipica del mondo antico. Allora, se io voglio liberare uno schiavo, pago il costo e lo schiavo resta liberato. Allora, in questa logica è concepito l'idea che la morte di Gesù abbia pagato il conto per riscattarci, per liberarci dalla schiavitù. Ma questa è l'immagine, non è la realtà. La realtà qual è? Allora, se tu servi il tuo prossimo in modo che lui possa sperimentare l'amore di Dio per lui, tu liberi la dignità di tutti. Tu fai in modo che ognuno diventi contento di essere figlio di quel padre. Cioè, l'azione del nostro servire o favorisce la dignità delle persone oppure è ancora appartenente alla logica del mondo. Cioè, io faccio il bene e mi servo di questo per valere, per avere importanza, per essere riconosciuto. Invece il dare in riscatto vuol dire avere la capacità di non tanto offrire l'amore, ma di servire perché la dignità di quel cuore possa essere riscoperta, ritrovata, vissuta in tutto il suo splendore. L'amore del prossimo ha come giustificazione di fondo questa condizione: se noi non ci serviamo a vicenda, noi restiamo schiavi rispetto all'amore del padre. Invece, se ci serviamo a vicenda, viene liberata questa dignità e ognuno scopre la grandezza dell'amore del padre per tutti. Questo è il riscatto. Tanto che, per esempio, nell'inno alla carità di San Paolo, che sarebbe interessante spiegarlo proprio in rapporto alla passione di Gesù, a un certo punto si dice, no, che la carità non manca di rispetto, più o meno è tradotto in questo modo, no? La carità non manca di rispetto. In realtà quello che si dice è legato a quello che abbiamo appena detto. La carità custodisce la bellezza di ciascuno. Cioè, la carità è quella che permette a ciascuno di poter essere custodito nella sua bellezza davanti a Dio. Nel concreto della vita, la carità non è una cosa positiva che io lancio, presento all'altro, perché in realtà la condizione del nostro vivere insieme è legato al fatto che ognuno ha qualche cosa da farsi perdonare. Allora, dire che la carità non manca di rispetto vuol dire custodire la bellezza dell'altro nel concedersi il perdono costante, profondo, totale, continuo. E in termini evangelici, concedere il perdono significa far grazia di sé all'altro, in modo che l'altro possa a sua volta far grazia di sé non a te, ma agli altri. È una dinamica che, quando si mette in moto, non viene su te stessa, ma, come dire, aumenta questo moto di diffusione. Se aumenta questo, vuol dire che tutta la famiglia umana diventa luogo della presenza di Dio. E siccome questo non è mai finito, noi siamo sempre nella condizione di vivere questo, diciamo, perdono vicendevole dentro questo essere servi di tutti. Ma si può vivere e si può fare se questo essere servi di tutti è in funzione di quella intimità con il Padre che ama tutti. Se non si fa questa esperienza, noi non riusciremo a vivere il servizio ai fratelli nella logica di Dio, ma la perseguiremo in qualche modo nella logica del mondo. Però più si persegue nella logica del mondo, meno si fa esperienza dello splendore dell'amore. Quindi il cuore resta insoddisfatto e per quella parte di insoddisfazione si fa pagare a tutti. Ecco, questo contesto si può cogliere solo in rapporto alla passione di Gesù. Perché, come lui dice, non viene il principe del mondo, in me non ha nulla. Eppure il mondo esercita nei suoi confronti tutto il potere che ha, difatti lo ammazza. Ma questo non chiude la storia di Dio, ma la apre alla dimensione del segreto di Dio. Perché voi pensereste che potreste vivere un amore senza soffrire? Pensereste che potreste vivere un amore senza perdonare? Pensereste che potreste vivere un amore senza custodire la bellezza dell'altro quando vi viene contro? C'è una bellissima espressione, mamma mia come passa il tempo, vabbè. C'è una bellissima espressione di Isacco Siro. Riassumo con mie parole, ma il senso penso che sia immediato. Allora, non sognatevi di avere la carità. Come dire, troppo difficile. Però c'è una porticina segreta, semplicissima. È questa. Quando vi riferite ai vostri fratelli e alle vostre sorelle, voi usate verso di loro un onore molto maggiore di quello che si meritano. Se voi continuamente date onore ai vostri fratelli, alle vostre sorelle, molto più di quello che si meritano, voi senza saperlo vivrete la carità. Se volete vivere la carità senza passare per questa porticina segreta, prima o dopo resterete delusi. L'intuizione di fondo qual è? È che tutto ciò che ha a che fare con la dignità dell'altro vi assicura la dinamica della carità. Se no, cosa scatta? Sembra che la carità sia un amore vostro che dovete dare agli altri. Ma questo non scatena nell'altro la liberazione della sua dignità, perché se ha bisogno di voi accetta. Ma non che lui ritrova la sua dignità. Invece, quando voi onorate l'altro, anche quando non si merita, è molto più di quello che si merita, voi lavorate a che la dignità, la bellezza di quel cuore venga riscattata. E questo è direttamente collegato alla passione di Gesù. Cioè, noi possiamo intuire questo perché guardiamo a Gesù come ha vissuto e come ha dato il senso di quello che lui ha vissuto, spiegando, cioè manifestando quello che lui a livello interiore viveva, che gli apostoli hanno colto e che ci hanno trasmesso nel Vangelo. Il Vangelo non è semplicemente la descrizione di una cronaca, della cronaca che ha riguardato Gesù. Un giornalista non avrebbe mai scritto il Vangelo così come è scritto. Mai. Ma un giornalista non sa descrivere il mistero della vita. A un giornalista non interessa affatto la dimensione misteriosa ma profonda dei cuori. Allora, il racconto dei Vangeli è sì legato alla cronaca, nel senso che racconta, diciamo, degli episodi di vita vera, ma il senso, che è un senso di rivelazione, è colto all'interno della spiegazione che Gesù dà e che gli apostoli hanno ascoltato e che arriva anche a noi. E noi quando leggiamo il Vangelo non è per sapere cosa dobbiamo fare, perché il Vangelo non ve lo dice. La vita di ciascuno è una novità rispetto a quello che noi abbiamo imparato, perché la vita non può essere predefinita prima di viverla. Ha sempre un aspetto di novità, eppure questa novità non aggiunge nulla alla novità che ha rivelato Gesù come il segreto di Dio per noi. Allora, la novità delle, diciamo, degli eventi della vita sono in funzione del fatto che, non essendoci delle cose semplicemente da fare, ma un senso da vivere, il nostro cuore si gioca proprio nel accogliere gli eventi per scoprire questo segreto, per viverlo in proprio, per viverlo adeguatamente alla verità del nostro cuore. E sì, potrei concludere così, con un'altra domanda. Alla fine noi ci possiamo domandare, ma perché voler essere grandi comporta il servire? Perché? Perché se il segreto di Dio è quello di manifestare la grandezza del suo amore per tutti, servire vuol dire non tralasciare mai, in nessuna condizione, la possibilità di far splendere questo amore. È come se noi dovessimo realizzare una grandezza che sa liberare la dignità degli uomini. E difatti, quando il servire è di tipo evangelico, mentre libera la dignità dei cuori, fa risplendere la presenza del Signore. Detto con una battuta un po', bisogna essere, lo dico al femminile perché l'immagine è più scontata al femminile, bisogna servire, non da serve, ma da regine. Anche le nostre nonne lo dicevano. Non bisogna servire da serve, ma da regine, però servire. È un'immagine che traduce la percezione di questa verità. Vedi adesso. Vabbè, la conclusione dei tre lo facciamo un'altra volta, se no mi viene troppo tardi. Che dopo vi stufo, l'ho già stufato una. Continuiamo domani, anche se domani vorrei fare come una piccola sosta e considerare queste stesse cose a partire dalla Vergine, come lei un altro modello di umanità che vive questa dimensione. Come coglierla? E per me è sarebbe il cuore della devozione a Maria, dato che domani è una delle feste antiche più, come dire, cioè una delle feste più antiche, la maternità di Maria e l'Assunzione, sono tra le feste più antiche che noi conosciamo. Allora faccio una piccola sosta, mentre faccio la conclusione dei tre annunci, l'abbino alla figura della Vergine, e poi continuiamo il nostro percorso analizzando la vicenda di due apostoli, Pietro e Tommaso, per vedere come loro arrivano a percepire questa verità, nel senso di essere poi disposti a viverla nella loro vita. Tutto il racconto del Vangelo per gli apostoli è la descrizione di come si arriva a essere pronti per. Nessuno è pronto, ci si prepara poco a poco, e quel poco a poco illustra noi in tutti i vari aspetti della nostra vita, perché non c'è un altro scopo nostro rispetto a loro. È sempre lo stesso, poter godere questo segreto di Dio in Gesù.